Buonasera a tutti, ritornati al solito, benvenuti, visto qualche volto nuovo. Ecco, la terza volta che ci si trova insieme. Stasera Don Perini affronta il tema della profezia, uno sguardo in avanti, capacità di denuncia, questo è il titolo della serata. Non sprechiamo tempo prezioso, lo dedichiamo all'ascolto, eventualmente agli interventi. Leggo semplicemente questo brano che ho inserito nel sito a commento della seconda serata. La religione e le mitologie, come la poesia, sono tentativo dell'umanità di esprimere in immagini l'indicibile che voi tentate invano di tradurre in ragione. Hermann Hesse. Ecco, è Don Perini, questa sera che ringraziamo ancora, ci aiuterà a tradurre in ragione, no? L'indicibile che è presente nella Bibbia.
Buona serata a tutti. Abbiamo il tema appunto dei profeti, questo terzo gruppo di testi biblici che comprendono quattro profeti cosiddetti maggiori e 12 profeti chiamati minori. La differenza è semplicemente legata alla quantità di testo che ci è pervenuta da ognuno di questi autori e che coprono più o meno un arco che va dal 800, poco prima, avanti Cristo, fino al 400-300 avanti Cristo. E poi la profezia scompare e, come vedremo nell'ultimo incontro, lascia il posto alla apocalittica. Chi sono i profeti e come mai c'è questo corpo di testi all'interno della Bibbia? Cerchiamo di usare lo stesso metodo che abbiamo usato per i libri storici e per i libri sapienziali, cioè chiederci se queste categorie, quello della storia, quello degli eventi e quello della vita quotidiana, della riflessione, della sapienza, sono come sono portatori della parola di Dio, della sua volontà, come l'uomo attraverso queste cose è in grado, è messo in grado di raggiungere Dio. Ecco, facciamo la stessa domanda a riguardo della profezia. Direi che la profezia, sotto un certo aspetto, rende più facile questo compito di riconoscervi all'interno il messaggio di Dio. Dico in un certo senso perché se la forza del messaggio di questi uomini è innegabile, nasce d'altra parte un problema di verifica della profezia e del profeta. Perché? Perché il profeta non è un uomo legato all'istituzione, non riceve un incarico dal re o dal sacerdote o dal popolo o da chi si voglia. Il profeta ha sempre la sensazione, così la dice, così la racconta, di essere afferrato da Dio, al di là di tutto, al di là di chi è, al di là di quello che fa, al di là del suo stato sociale o del suo stato personale. Vale a dire, tutti questi elementi non hanno nessuna importanza nel momento in cui Dio investe una persona del suo spirito e questa persona non può fare a meno di dire le cose che dice, di annunciare quello che sente dentro. Quella teologia ha tentato anche di spiegare questo movimento, questa dinamica tra Dio e la recezione dell'uomo della volontà della parola di Dio, credo con più o meno successo, ma non è quello che ci interessa questa sera. Quello che ci interessa è di prendere atto di questo fatto, che quando crede, quando è il momento, e poi vedremo anche qualcosa di più concreto rispetto agli interventi dei profeti, quando Dio crede, quando è il momento, suscita una persona la quale esercita questo ruolo di profezia e poi normalmente scompare. Qualcuno la esercita lungo tutta la vita, non sono pochi, altri per lo più la esercitano per un certo periodo e poi tornano a fare quel che facevano prima, senza, come dire, che l'essere profeta diventi una specie di professione. Ma cosa dobbiamo intendere per profeta? Ma innanzitutto dobbiamo intendere un'attività, un compito legato alla parola. Perché la storia di Israele conosce altre forme di ricerca della volontà di Dio. Nei libri più antichi, probabilmente assumendo le forme delle religioni circostanti, Israele, gli israeliti cercavano la volontà di Dio attraverso altre forme, attraverso la divinazione, ad esempio. Noi sappiamo che fino ancora all'epoca di Saul c'erano i veggenti, e i veggenti scoprivano la volontà di Dio attraverso il lancio di bastoncini che leggevano a seconda di come cadevano, di come si incrociavano, eccetera, oppure altre forme, come si trova in tantissime religioni. Poi da un certo punto sparisce questa categoria di veggenti e sorge la categoria del profeta. La differenza è fondamentale, perché? Perché il veggente fa appello agli occhi, il veggente è uno che vede, mentre il profeta fa appello alla parola e quindi all'ascolto. Cambiamo la direzione, non si tratta più di vedere, ma si tratta di ascoltare. Non si tratta più di cose da interpretare, di oggetti da interpretare, ma di parole da accogliere. Quindi il profeta, dicevo, è un uomo che sfugge a tutti i controlli, tanto che soventissimo entra in collusione col potere, perché non nasce dal potere. E ricordiamo molto bene, ad esempio, due figure di profeti che hanno avuto molti guai, molti problemi, hanno dovuto soffrire molto. Il primo è Geremia, che è stato condannato, imprigionato, portato in esilio, insomma, ne ha passate di tutti i colori, perché si opponeva apertamente alle forme del potere costituito, in questo caso al potere religioso del sommo sacerdote. Ma conosciamo anche la figura di Amos, che invece si oppone al re e che viene mandato via, e anche qui sarà un sacerdote che gli porta il messaggio da parte del re di tornarsene a casa sua e di chiudere la bocca, no? Per cui il profeta è sotto questo aspetto un uomo senza appoggi, un uomo solo, un uomo che ha un messaggio da dire, molte volte non sa qual è il risultato, l'effetto, la conseguenza di quel messaggio, ma come ci ricorda Geremia e lo stesso Amos, quando il profeta sente dentro queste parole non può trattenerle, è obbligato a tirarle fuori, a dirle, a esprimerle, capiti quel che capiti. Per cui è una voce, dicevo, il profeta. È una voce da parte di Dio, perché il termine profeta indica esattamente il parlare di fronte o a fronte di qualcheduno. È l'immagine di quest'uomo che parla al popolo o che parla ai grandi della terra, ai potenti, e parla al popolo con un mandato che viene da Dio. Quindi il profeta non può giustificare il suo compito, non può dire ho qui la tessera, ho qui la dichiarazione per cui io ho diritto a dire queste cose, ho qui l'atto dell'ordinazione per cui sono giustificato. Il profeta è esclusivamente legato alla parola che dice, e il più delle volte, al 90% o anche di più delle volte, le cose che dice non piacciono, perché una caratteristica del profeta è quella di essere ciò che noi chiameremmo oggi con termine moderno la voce critica, la coscienza critica del popolo dei capi del popolo, cioè è colui che continuamente denuncia le mancanze, i tradimenti, gli allontanamenti dalle clausole dell'alleanza, eccetera. E questa denuncia che fa, naturalmente, non è una denuncia gradita a nessuno di coloro che vengono presi di mira. E questo ci induce subito anche a riprendere quel tema delle osservazioni dell'altra volta, quando Don Adriano scriveva il Dio biblico è un Dio etico. Certo, un Dio etico nel senso esattamente che quello che attraverso la voce dei profeti Dio chiede è la correttezza di un comportamento conseguente agli impegni che quel popolo si è assunto nella alleanza con Dio. E si potrebbe dire che il profeta è l'uomo dell'alleanza, è l'uomo che vigila sul mantenimento, sulla fedeltà del popolo alla alleanza e sulla fedeltà dei compiti che questa alleanza ha posto di fronte alla coscienza dei re, dei sacerdoti, dei capi del popolo. Il profeta è anche un uomo del tempo, perché appunto spazia in tutta la realtà del tempo, passato, presente e futuro, e qualche volta dà privilegio, dà spazio al passato, il passato come luogo della memoria, il passato come memoriale di ciò che è accaduto, di ciò che Dio ha fatto a questo popolo, dei grandi eventi della salvezza, in particolare appunto dell'evento della alleanza, per cui e la sua parola è un richiamo a tornare al passato, a rivivere le realtà del passato che hanno segnato l'identità di questo popolo, a non dimenticare ciò che Dio ha compiuto. Ma è certamente anche il tempo del presente, perché ha, dicevo, sul presente un occhio impietoso, un occhio che non fa sconti, un occhio che non fa preferenze di persone, che non ha paura di dire le cose come le vede, ma è anche l'uomo del futuro, perché è l'uomo in grado di indicare a partire dal presente le possibilità o gli inghippi del futuro. Il futuro può essere letto negativamente, futuro come catastrofe, il futuro può essere letto positivamente, il futuro come salvezza. Noi abbiamo tutte e due le letture, a seconda di come e di che cosa il profeta è chiamato a dire. È chiamato, ad esempio, quando il popolo è in difficoltà, quando il popolo è a Babilonia, in esilio, eccetera, è chiamato a sostenere la speranza del popolo e quindi ad aprirgli degli orizzonti positivi di futuro, di ricostruzione, di ritorno, eccetera, ma è anche chiamato, e molte volte i profeti fanno questo, a indicare che a partire da determinate scelte socio-politiche, umane, religiose, si va verso la catastrofe. Che la catastrofe è sempre il risultato di un percorso che gli uomini scelgono di fare e davanti a cui il profeta, non come profeta di sventure, ma come tentativo ultimo di fermare questo processo di disgregazione sociale, politica, religiosa che conduce al disfacimento della nazione, tenta di fare. Il suo grido che dice, che fa vedere un futuro negativo, è appunto il grido disperato di chi pensa che ci sia ancora uno spazio, una possibilità, proprio aprendo gli occhi alla gente, di fermare questi processi di disgregazione. Gli ambiti entro cui il profeta agisce sono soprattutto tre. È l'ambito religioso, in diverse accezioni, a diversi livelli, come cercheremo di vedere, è l'ambito socio-politico ed è l'ambito anche internazionale, cioè noi vedremo, voi avete già senz'altro avuto l'occasione, sfogliando i profeti, di vedere a un certo punto che si scrivono oracoli contro le nazioni e quindi abbiamo tutta una serie di prese di posizioni, ad esempio contro Babilonia, contro la Siria, contro i Filistei, contro Moab, contro l'Etiopia, contro l'Egitto, eccetera. Sono i cosiddetti oracoli contro le nazioni. Proviamo a vedere, a entrare in questi ambiti dell'attività del profeta. Innanzitutto l'ambito religioso. L'ambito religioso è il primo e il fondamentale, è quello che giustifica poi gli interventi del profeta anche negli altri ambiti, perché, come vi dicevo, il profeta vuole innanzitutto richiamare a una fedeltà. L'alleanza è un rapporto a due, è un accordo a due. In questo accordo ognuno prende, si assume delle responsabilità e il tener fede alle responsabilità assunte è esattamente sicuro da parte di Dio, perché Dio non viene meno, è invece molto incerto da parte degli uomini. E allora il profeta ha bisogno di verificare, di fare da sentinella rispetto alla osservanza delle responsabilità che il popolo si è assunto nei confronti di Dio, responsabilità che non sono solo di ordine puramente religioso, interiore, spirituale, ma scendono anche nelle realtà concrete dell'esistenza, come subito dopo vedremo. All'interno di questo nucleo degli interventi sulla religiosità, noi abbiamo questi diversi livelli. Intanto un continuo richiamare alla fedeltà di Dio, alla sua vicinanza, al fatto che Dio richiama il suo popolo, al fatto che Dio lo ama, al fatto che Dio è disposto al perdono, eccetera. Quindi abbiamo sempre la presentazione di una immagine di Dio, che il più delle volte è positiva, il più delle volte è presentata come amica dell'uomo, amica del popolo. Dio è il Dio, appunto, dicevamo, di Isacco, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quindi è il Dio di questo popolo che non rinnega. E quindi è un Dio che lo sostenta, che lo accompagna, che lo segue. Ma in modo particolare ciò che al profeta sta a cuore è soprattutto l'altro aspetto, l'altro rapporto, quello che il popolo ha con Dio. Perché se non si può mettere in discussione la fedeltà di Dio al suo popolo, invece va messa in discussione la fedeltà del popolo a Dio, che si presenta sotto forma di un culto falsificato, di un culto che si è pervertito. E qui sul tema del culto noi abbiamo una infinità di interventi dei profeti, se solo per leggere alcuni brani, tanto per darci conto della forza, qualcuno dice addirittura della violenza verbale, che io sono convinto che alcuni testi profetici, se qualcuno li dicesse oggi, si riceverebbe subito qualche denuncia o qualche scomunica, a seconda di chi li dice, a chi li dice. Ma il profeta Isaia, ad esempio, comincia subito in questo modo, comincia a denunciare l'ingratitudine del popolo. E normalmente lo fanno con un linguaggio aulico. Quindi il profeta chiama addirittura dei testimoni per rendere autentico quello che dice. Secondo la legge, voi sapete, per la verità di una deposizione ci vogliono due testimoni che garantiscono ciò che il testimone principale dice. E allora qui il testimone principale è il profeta, qualche volta è Dio stesso che attraverso il profeta parla al suo popolo, e si chiamano due testimoni: udite cieli, ascolta terra. Quindi cielo e terra sono i testimoni che garantiscono la verità della deposizione che adesso attraverso il profeta Dio stesso dice. È una specie di chiamate in giudizio bilaterale, no? Dove Dio è non tanto il giudice, ma la parte lesa. E quindi come parte lesa chiede conto del perché l'altra parte si è comportata in quel modo. E dice: ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? La testa è tutta malata, e tutto il cuore langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è in esso una parte illesa, ma ferite, lividure e piaghe aperte che non sono state ripulite né fasciate né curate con olio. È un'immagine della condizione della società, no? Una società malata e che non si lascia curare. Il vostro paese è devastato, le vostre città arse dal fuoco, la vostra campagna sotto i vostri occhi la divorano gli stranieri, è una desolazione come Sodoma distrutta. Sta descrivendo la prima invasione al nord. È rimasta sola la figlia di Sion, come una capanna in una vigna, come un casotto in un campo di cocomeri, come una città assediata. E poi: udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra, qui non va sul leggero, chiama i capi e il popolo con Sodoma e Gomorra. E poi comincia la sua difesa e l'accusa, che diventa accusa. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Voi pensate che al Tempio di Gerusalemme ogni giorno venivano sacrificati centinaia e centinaia di animali. Era una macelleria industriale. Per cui uno dietro l'altro, buoi, tori, capri, agnelli, eccetera, venivano bruciati, sacrificati, distribuiti o consumati. E quindi la quantità di questi sacrifici dava l'impressione di essere un popolo molto religioso. Provate a tradurre, perché il problema è di attualizzare. Provate a tradurre. Ma Gesù stesso l'aveva già tradotto. Voi, come pagani, credete di essere ascoltati, esauditi per la quantità di parole che dite. Allora, che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio, non ne può più, ne ha fino qui. No? Come quando uno ha mangiato a dismisura e dice basta, non mi sta più niente. Sono sazio degli olocausti dei montoni e del grasso dei giovenchi. Il sangue di tori, di agnelli, di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei altri? Cioè, chi vi ha chiamati? Chi vi vuole in queste condizioni? Smettete di presentare offerte inutili. Inutili perché a Dio non servono, a Dio non sa cosa farsene. È l'uomo che crede attraverso queste cose di far piacere a Dio. Dio gli dice, ma non fa nessun piacere questo. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare, sentite, delitto e solennità. Perché si tengono insieme esattamente queste due cose. I vostri noviluni erano feste mensili. I vostri noviluni e le vostre feste le detesto. Sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Se è così, allora dice, venite, discutiamo. Se i vostri peccati fossero scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Cioè, il perdono dei peccati avviene non per la quantità di sacrifici, di noviluni, di feste, di incensi che vengono fatti, ma perché si impara a fare il bene, che qui viene declinato come cercare la giustizia, soccorrere l'oppresso, rendere giustizia all'orfano, difendere la causa della vedova. Cioè siamo, i profeti stanno portando, stanno facendo deviare il cammino della concezione del culto che sarà ripreso da Gesù Cristo e riportato al suo massimo punto di arrivo, al suo completamento, e cioè l'idea che il primo culto è la forma della vita, è la qualità della vita, e non le ritualità religiose. che il modo con cui si vive è davvero il culto autentico che si dà a Dio, il modo in cui si vive, e che il rito, se c'è, se può essere giustificato, lo è nella misura in cui aiuta a fare questo. Ma se si separa, se il rito va per suo conto e la vita per suo conto, allora questa separazione è esattamente ciò che Dio aborrisce. Vi dico che il Nuovo Testamento lo porta a pienezza, perché il Nuovo Testamento abolisce le forme di sacrificio di animali. Il Nuovo Testamento non ha mai usato fare sacrifici. E quindi risultava strana questa religione senza sacrifici. Ma San Paolo ci dice che non è proprio così. San Paolo, ma anche San Pietro, usano delle espressioni che ci illuminano su questo aspetto, che si collegano proprio a questa tendenza profetica. Ho letto Isaia, ma si potrebbero portare tantissimi altri esempi di altri profeti che vanno in questa linea. Quando, ad esempio, nella lettera ai Romani ci dice che siamo invitati ad offrire i nostri corpi come sacrificio gradito a Dio, e che il nostro culto è un culto spirituale che consiste nell'offerta di sé. Allora voi vedete che questo processo per cui il culto si nutre di cose, di animali, di gesti, di ritualità, e il culto che invece si nutre dell'esistenza e della sua buona qualità, comincia con i profeti e arriva al Nuovo Testamento. Tanto che nel Nuovo Testamento non abbiamo più sacrifici, ma abbiamo il dono dell'esistenza di Gesù Cristo, che è la qualità somma del vivere. Non c'è una qualità di vita maggiore, superiore alla vita offerta, donata, condivisa. Quello diventa il sacrificio. E noi siamo invitati a partecipare a questa ritualità per ricordarci continuamente che il vero culto a Dio si gioca fuori dai luoghi dove facciamo il culto, si gioca nell'esistenza, nella casa, nelle strade, nel commercio, nell'industria, nel lavoro, nella scuola, si gioca lì. Lì c'è il culto cristiano, perché il culto cristiano, portando le estreme conseguenze, questa linea profetica, lo definisce come vita vissuta. Lì c'è il culto. Dio cioè è riconosciuto, Dio è lodato, Dio è glorificato dalla qualità della mia vita. E voi capite che questo però è sovversivo rispetto a una cultura, una tradizione dove invece ha molta importanza l'atto del culto. Ve ne leggo ancora un pezzo di Isaia, poi ci sarebbe da andare a vedere la tragica presa di posizione di Geremia nei confronti del Tempio. Voi sapete che per Israele c'erano alcune cose intoccabili, oggi si direbbe non negoziabili, intoccabili. Il Tempio, con tutto ciò che avveniva, quindi i sacrifici, eccetera, era la cosa intoccabile, era la certezza che Israele poteva stare tranquillo perché Dio era presente, Dio era con lui, Dio abita in mezzo a Israele. Allora un bel giorno il profeta Geremia va sulla spianata del Tempio e lì comincia a parlare male del Tempio, dire che non serve niente, che il Tempio non solo non serve ma sarà distrutto, che il Tempio non salva. Più o meno memoria lui dice, è andato al Tempio e dice, ah sì sì, voi dite Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, siamo sicuri? Non c'è nessuna sicurezza. D'altra parte anche Gesù richiama questa scena, ricordate, con gli apostoli seduti sulla riva dell'orto degli ulivi, sulla parte opposta al Tempio, quando guardando il Tempio i discepoli dicono a Gesù che bello, che meraviglia, che stupo, che stupendo, eccetera. E Gesù dice, ah sì, non ci rimarrà di questo una pietra sull'altra, tanto è bello. E se ricordate, una delle accuse false, così dice il Vangelo, perché non hanno capito cosa voleva dire, che porteranno per la morte di Gesù, è proprio questa. Ha parlato contro il Tempio. Ha detto che avrebbe distrutto il Tempio. La stessa cosa capita a Geremia. Ma alla fine del libro di Isaia abbiamo un'altra cosa, un altro tema. Voi ricordate che i tre elementi su cui si fondava la pietà ebraica, la religiosità ebraica, sono quelli che poi troviamo ripresi dallo stesso Gesù nel Vangelo di Matteo, nel discorso della montagna, quando richiama alla segretezza, al pudore di certi atti che non vanno fatti davanti al pubblico, no? Che non vanno fatti per essere applauditi, e tra questi c'è il digiuno. Quando digiuni non farti una faccia tutta eccetera, anzi mettiti il profumo che in mezzo che gli altri non si accorgano. E poi quando preghi, quindi la preghiera, il digiuno e la carità erano i tre pilastri della religiosità ebraica. Ebbene, per quanto riguarda il digiuno, ad esempio, al capitolo 58 del profeta Isaia, noi troviamo questa presa di posizione. Anche qui la gente si vantava di queste cose. Fa venire in mente appunto il Vangelo di domenica scorsa, no? Del fariseo. Il fariseo dice proprio così, io digiuno due volte alla settimana, più di quanto è richiesto, perché non era richiesto di digiunare due volte ma una, ma lui digiuna di più, fa molto di più di quanto è stato richiesto per far piacere a Dio, digiuno due volte alla settimana. Ma alla fine lo sappiamo che Gesù dice che questo è uscito non giustificato. Allora, per cui si vantavano molto di queste cose, no? Di fare queste cose, di osservare queste norme e di osservarle in modo più largo, abbondante, eccetera, di quanto non fosse richiesto. Allora, il profeta Isaia, capitolo 58, riceve questo ordine. Grida a squarciagola, non avere riguardo, come una tromba alza la voce. Dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi ricercano ogni giorno, vanno sempre in chiesa tutti i giorni, mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Queste sono le parole che vengono riportate, no? Il popolo vuole questo, chiede questo. E poi però reclama, perché davanti a tutte queste enormità di pratiche religiose, Dio sta zitto, Dio non risponde. E il popolo chiede al profeta, ma perché digiunare? Se Dio non lo vede, noi digiuniamo, ma sembra che non valga niente. Perché mortificarci rispetto a Dio se tu Dio non lo sai? E la risposta è questa. Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Ecco, non digiunate più come fate quest'oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. Sta parlando della preghiera, ma per Dio è chiasso. È qualche cosa che disturba le sue orecchie, non ne vuole sentire. E forse questo è il digiuno che io bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica. Adesso prende in giro e descrive ironicamente quelli che digiunano. Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non importa se tu dormi sulla sacco o sulla cenere o se dormi nel tuo letto, ma voi pensate proprio che Dio gli interessi questo? Oppure non è piuttosto questo il digiuno che io voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza distogliere gli occhi da quelli della tua casa? Allora, qual è il digiuno? Di nuovo, vedete? È il passaggio, il trasferimento da un digiuno concepito come gesto rituale a un digiuno dentro l'esistenza che consiste nel praticare la giustizia, sciogliere le oppressioni, spezzare il pane, vestire chi è nudo. Questo è il digiuno. Digiuni facendo questo e non invece facendo altro. E così di seguito potremmo riprendere il tema molto ampio della religione, del culto, della preghiera, del rapporto con Dio, che i profeti deviano dall'aspetto culto rituale all'aspetto esistenziale. È la vita il luogo del culto. Poi dicevo, perché il tempo passa, che un secondo ambito è quello sociale, l'abbiamo già sentito perché qui viene legato al culto, ma ci sono delle prese di posizione molto forti rispetto alle ingiustizie sociali, rispetto all'oppressione, rispetto all'esclusione dei poveri, eccetera, che i profeti denunciano. Questo brano, che troviamo uguale in due profeti, e cioè nel profeta ancora Isaia al capitolo 5, ma anche al profeta Amos al capitolo 6, sentite come descrive la società del suo tempo. Siamo nell'800 a.C. Guai a voi che aggiungete casa a casa, cioè comprate, comprate, comprate fino a non avere più confini. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio e così restiate soli ad abitare nel paese. Ho udito con le orecchie il Signore degli eserciti. Certo, molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti. Poiché 10 iugel di vigna produrranno solo un bat, cioè si andrà verso una situazione di assoluta povertà, carestia, si lavorerà e si guadagnerà poco, e allora coltivi 10 iugeri di vigna e ti fai a malapena un barile di vino. Un comer di seme seminato produrrà un'efa, cioè un secchiello di verdure, di vegetali. Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera accesi in volto dal vino. Ci sono cetre, arpi, timpani e flauti e vino per i loro banchetti. Non se la prende contro chi mangia, beve e non si dà la minima cura degli altri. Ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani, perciò il mio popolo sarà deportato. Qui c'è una idea, una convinzione che ritorna continuamente nei profeti, che la perdita della libertà, la deportazione, non è letta come conseguenza di errori politici, come in effetti è stato così. La deportazione è stata, l'invasione della Siria prima, di Babilonia dopo, è stato l'effetto di errori di politici, di alleanze sbagliate. Si alleano con l'Egitto e allora per bloccare l'alleanza Israele-Egitto arriva la Siria e poi Babilonia e invade, eccetera. No, secondo i profeti c'è una ragione ancora più profonda per la perdita del paese, per la distruzione del paese, che consiste nell'implosione interna della società. I profeti dicono: una società che abbia superi un livello di ingiustizie, povertà, esclusioni, eccetera, eccetera, è destinata a fallire, è destinata a morire. Una società finisce, una civiltà si depaupera, torna a essere barbarica, non perché ci sono cause esterne che producono questi fattori, ma perché dal loro interno viene meno la correttezza, l'onestà, la dirittura morale, eccetera, eccetera. Questo, quando diventa diffuso, fa crollare una società, la rende così debole che basta un non nulla perché quella società sparisca. E qui abbiamo delle prese di posizione dei profeti estremamente forti. Ad esempio, il profeta Amos, a un certo punto, parlando di Israele, rimprovera, rinfaccia queste cose. Per tre misfatti di Israele e per quattro, vale a dire non si possono contare, no? Non revocherò il mio decreto, il decreto è andranno in esilio, perché hanno venduto il giusto per denaro, la corruzione, e il povero per un paio di sandali, cioè non valeva neanche più, non valeva tanto di più di un paio di sandali. E quindi è una situazione dove il valore della persona era totalmente decaduto a causa del desiderio di guadagno. Fanno essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri. Pensate all'immagine di chi cammina sulle teste dei poveri come se fosse polvere, sabbia, e fanno deviare il cammino dei miseri, eccetera. E poi una serie di accuse, ve ne leggo ancora qualche d'un altro. Ascoltate queste parole, o vacche di Basan, ce l'ha con le grandi madame della alta società, le chiama vacche di Basan, non nel senso che daremmo noi dispregiativo sessuale, ma nel senso che sono belle grasse, ben pasciute, perché possono permettersi tutto. Che siete sul monte di Samaria, che opprimete i deboli e schiacciate i poveri, e dite ai vostri mariti, porta qua che beviamo. Il Signore Dio ha giurato per la sua santità, ecco verranno per voi giorni in cui sarete prese con ami come i pesci e le rimanenti di voi con arpioni di pesca, uscirete per le brecce, delle mura, per tentare di scappare al nemico una dopo l'altra, ma sarete cacciate oltre l'ermo, cioè andrete in esilio, parola, oracolo del Signore. E di queste prese di posizione i profeti ne hanno tante, poiché voi schiacciate l'indigente, gli estorcete una parte del grano, quindi qui erano i braccianti, gli operai che lavoravano nei campi a cui veniva portato via anche quello che doveva restare a loro, voi che avete costruito case in pietra squadrata non le abiterete, vigne deliziose avete piantato ma non berrete il vino. Poi ci sono anche brani in cui si declama l'esibizione della ricchezza. Sentite queste. Essi, cioè sempre i capi, su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla, canterellano il suono dell'arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali. Sta prendendo in giro, si credono poeti, cantori e si credono tutto, no? Onnipotenti. Bevono il vino in larghe coppe, si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe, cioè del popolo, non si preoccupano. Basta che stiano bene loro. Bene, se voi moltiplicate questi testi per 12 più 4 sono 16 profeti, voi capite come queste tematiche diventino pesanti, cioè prendano peso all'interno del testo biblico, e dove il tema di religione e giustizia, religione e società sia un tema inscindibile, indivisibile. E ho citato questi, ma come ripeto, se voi vorrete leggere altri profeti troverete le stesse cose. Poi ancora una parola per concludere sull'ambito anche internazionale, cioè su quelle famose oracoli contro le nazioni. C'è da dire che sono forse le parti più difficili dei profeti, perché per molti casi ci mancano i contesti storici, non sappiamo più inserire ciò che i profeti dicono contro i popoli vicini negli eventi, nei fatti che erano succeduti. Ma diventa interessante per due motivi leggere questi oracoli contro i popoli. Il primo motivo è che attraverso questi oracoli si comincia a fare strada l'idea che Dio non è soltanto il Dio di Israele, ma che riguarda anche gli altri popoli. Non certamente sotto l'aspetto religioso, perché al tempo dei profeti si sapeva benissimo e non c'era problema nel pensare che ogni popolo ha il suo Dio. Israele ha il suo Dio, gli Idumei hanno il loro Dio, gli Assiri hanno il loro Dio, eccetera, quindi ognuno ha il suo Dio, non faceva problema, no? Ma dicevo, lentamente, pur senza eliminare questa affermazione che ogni Dio è un Dio locale, è un Dio di un determinato territorio e di un determinato popolo, Yahweh, il Dio di Israele, comincia ad assumere un valore sempre più ampio. E vi dicevo, non tanto nella richiesta di essere riconosciuto in quanto Dio, perché se noi leggiamo gli oracoli contro le nazioni, non troveremo mai la richiesta che babilonesi, assiri o moabiti riconoscano Yahweh come Dio. ma le prese di posizione avvengono sempre sugli aspetti umani, vale a dire contro quel popolo si denuncia l'uso esasperato della violenza, contro quell'altro l'uso della colpa dell'aver versato sangue innocente, contro quell'altro di aver distrutto senza necessità, eccetera. Vale a dire, si vanno a toccare quegli aspetti che potrebbero, in un termine moderno, fare parte del diritto internazionale che quegli stati non hanno osservato. Ora, i profeti si ritengono in dovere di richiamare anche questi popoli su gesti, comportamenti, azioni che hanno violato il diritto, la giustizia, o semplicemente a volte hanno violato l'umanità. E quindi non abbiamo una richiesta di tipo religioso, di nuovo, ma una richiesta di tipo umano, relazionale. È lì che si gioca il rapporto di questi paesi con Dio. Bene, sono le 10, possiamo fermarci per lasciare un po' di spazio. Naturalmente sui profeti ci sarebbe tantissimo ancora da dire, soprattutto scendendo nei particolari, ma magari qualche cosa viene ancora fuori adesso chiacchierando. Però siccome l'altra volta avevo dato una risposta a Mario che non c'era, Mario ha diritto di replica.
più che replica, precisazione, anche se precisazione sui due aspetti. Per quel che riguarda l'osservazione, o meglio la domanda che facevo a proposito della Chiesa a più voci, ovviamente io non intendevo che intendevo assolutamente che possa esserci una Chiesa monoforte, come tu l'hai chiamato, ovvero in cui non ci sia spazio per voci di ricerca, di quella ricerca della verità che comunque ognuno di noi poi è chiamato nella propria vita, nella ricerca del senso della vita, sia noi come cristiani, come credenti, che gli altri. Ma il fatto che comunque le voci poi devono arrivare alla sintesi, che significa, infatti nella domanda che facevo, richiamavo tra virgolette va bene, il senso è nel senso in cui generalmente si intende, che le più voci non siano di confusione, ma siano voci aperte, di ricerca, ma che poi si inseriscono in quello che è poi la linea autentica, che secondo me non può essere altro che la linea del Magistero, della Chiesa. Quindi in questo senso sicuramente c'è un solo spazio, è chiaro che la Chiesa non è mai stata monocorde, ma il mondo non è monocorde. Per cui assolutamente nessun problema in questo senso, però il dubbio che possa creare confusione, o perlomeno certe voci creino confusione. E questo tra l'altro si aggancia a una domanda, un'osservazione che avrei fatto questa sera, che faccio questa sera a proposito dei profeti, di cui tu ci hai parlato, in cui i profeti sono in pratica personaggi, delle persone, persone spesso comuni, spesso richiamato, anche un pecorario, no? Una persona comune comunque, che viene chiamato a divenire, a portare parole, a divenire parole di Dio, a diventare portavoce della parola di Dio. E sono generalmente delle persone non gradite, quindi rompiscatole. Però non è perché uno è rompiscato, perché è rompiscato diventa profeta. Non so se la domanda. Quindi questo per quel che riguarda le voci più vuote, la Chiesa più voci e la posizione al profeta. Per quel che riguarda, si fa qualcuna cosa, perché come ti dicevo c'è sempre la difficoltà a sintetizzare, a parlare in modo chiaro e sia intelligibile per tutti. A proposito delle più voci, Don Mario richiamava come l'iniziativa fosse nata dalla esigenza di dare voce a chi questa voce forse non ha, o perlomeno parlava di visibilità che generalmente viene data invece a chi alle fonti ufficiali, parlato di voce ufficiale, parlare di voce ufficiale. Io su questo non sono molto d'accordo, tant'è vero che la voce ufficiale, quella che forse intendo per ufficiale, il più delle volte dai media viene distorta e dai cristiani non viene compresa e capita perché non è approfondita e viene accolta con molta superficialità. Molti documenti, molte affermazioni, molti documenti della Chiesa, varie encicliche non sono né lette da noi cristiani e devo anche dire neanche proposte da voi sacerdoti. Non sto parlando in particolare voi come sacerdoti in generale, no? Quindi forse non so quale timore, però c'è poco approfondimento in questo e da questo punto di vista si arriva invece a distorcere, ad avere invece intorno a noi una stampa laicista, non laica, laicista, che invece distorce completamente, totalmente la parola estraendo quello che sarebbe la parola. È avvenuto ultimamente, un esempio lampante sulle affermazioni del Benedetto XVI a proposito dell'uso del preservativo in Africa, che è stato totalmente, completamente distorto. Le opposizioni che avvengono oggi sul piano etico, la scarsa conoscenza, la distorsione di quella che è la posizione della bioetica, dell'etica della Chiesa, espressa attraverso mille documenti e dicevi anche più famoso con l'Evangelio Vitae. Quindi da questo punto di vista mi sento di dissentire, perché le voci ufficiali invece non sono conosciute, non sono conosciute né all'esterno né all'interno della Chiesa di Misericordia. Questo non toglie che più voci sono sicuramente accette, ma purché non diventino, secondo me, voci di scontro, voci di confusione, voci di opposizione che poi può portare anche alla divisione. Un'ultima, non vorrei essere troppo lungo, troppo invadente, comunque visto che erano diversi temi, per quel che riguarda il colletto riso, non l'ho inventato io, che sia inventato io non lo so, per Giovanni. Io so solo che l'ho letto, poi magari riuscirò a ritrovare la fonte, solo che leggo talmente tante cose tutti i giorni che riuscire a trovare le fonti non è a volte facile, soprattutto su un tema così specifico. L'avevo letta, mi era parsa ragionevole questa spiegazione, questa visione, no? Tu l'hai chiamata questa falsa interpretazione a posteriori di un modo di essere. Questo mi sembra un po' ingeneroso da parte tua, proprio perché il tuo metodo è quello sempre di analizzare e ritenere che ogni situazione che si presenta deve essere anche interpretata. Deve essere interpretata nell'ambito del periodo in cui viene eventualmente utilizzata. In ogni caso richiede, secondo me, rispetto. Oggi ci sono sacerdoti che utilizzano un modo di vestire che non è quello della persona non ordinata e ci sono sacerdoti come voi che restano tutti, no? Per carità, nessun problema, però quella osservazione che facevo era teniamo conto e teniamo rispetto a quelli che invece hanno la tonaca, utilizzano un colletto rigido, eccetera, tutto qui. Io comunque, ripeto, l'ho letto, mi sembrava una interpretazione corretta, peraltro anche di parecchio tempo fa, di seguito. i profeti di cui hai parlato, li troviamo tutti nell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento profeta per l'eccellenza Gesù. A partire dalla Ascensione, dalla Pentecoste, diciamo, arrivare fino a noi, ci sono delle figure assimilabili ai profeti che ricevono l'incarico di parlare nel nome di Dio? Se ci sono, come possiamo distinguere veri profeti da falsi profeti?
Com'è che i profeti sono stati riconosciuti come profeti? Quando erano ancora in vista, dopo tanto tempo, dopo poco tempo? Un po' come è stato anche storicamente proprio il loro...
Allora, beh, certo la confusione non è mai auspicabile, però il problema toccato mi pare molto più complesso perché tocca, come dire, a mettere in luce qual è il fondamento su cui si costruisce l'unità dei credenti e quindi la loro unitarietà rispetto al riconoscimento di giuste, normali differenziazioni di impostazione, di pensiero, eccetera. E, allora, dal mio punto di vista, il punto di riferimento e che giustifica anche le diversità di posizioni è il riferimento a Gesù Cristo. Il primo è quello, cioè è il fatto che ognuno crede in Gesù Cristo e in nome di questa fede, compresa magari non del tutto conforme a quello che altri comprendono che parla, per cui il primo elemento sarebbe quello di pensare che chi dice qualche cosa anche in dissonanza non lo dice contro per un pallino, lo dice a partire dalla propria fede. Questa è anche un po' l'idea che mi pare Benedetto XVI ha lanciato per ricomprendere l'ecumenismo, e vale a dire non partire da una chiesa posta come punto di riferimento, ma di partire da ciò che già unifica le chiese cristiane, che è la fede in Gesù Cristo. Posto questo primo fondamento, viene l'altro, per noi almeno cattolici, il ruolo del magistero. Ed è qui, credo, che le cose si complicano, perché in che misura possiamo dire che il magistero è l'ultimo, il penultimo grado di riferimento per l'esistenza del cristiano, e quando, se questo è vero, si realizza questa autorevolezza? E possiamo dire in assoluto, tolto l'unico caso previsto dalla teologia e dal diritto in cui c'è l'infallibilità, possiamo dire che il magistero è normalmente infallibile, per cui i cristiani sono tenuti a dare consenso? è un problema di un peso, di uno spessore enorme. Perché? Perché se noi rispondiamo, sono quei famosi dilemmi davanti a cui a volte Gesù si è trovato, anche, ma lui era Gesù, sapeva dare risposte corrette. Perché se noi prendiamo, analizziamo la storia del Magistero, e questo l'hanno fatto alcuni teologi spagnoli con libri pubblicati, dove si sono citati, analizzati tutta una serie di documenti magisteriali, di bolle pontificie, di encicliche, eccetera, eccetera, che nel giro di 100, 200, 300 anni si sono rivelate del tutto false o del tutto superate. Il che significa che storicamente non possiamo affermare che ogni, calcolate le parole che dico, che ogni affermazione del Magistero diventa vincolante per la coscienza. Perché? Primo dicevo perché storicamente non è così. Pensate solo, è una che mi è rimasta impressa, che l'ho letto l'anno scorso questo testo, che c'è una lettera di un papa del fine 1600 che proibisce l'uso dei vaccini perché sono contro natura. Io l'altro giorno ho fatto il vaccino dell'influenza, non credo di aver fatto un peccato contro natura. E quando i miei genitori mi hanno vaccinato per la poliomielite, non credo di aver fatto, eppure è scritto là. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo portare delle distinzioni all'interno del Magistero, dobbiamo portarle perché altrimenti rischiamo di dare valore veritativo a cose che veritative non sono più, che lo stesso Magistero ha rimangiato, si è rimangiato. Ad esempio, altro esempio, diritto di parola, diritto di espressione, diritto di stampa, diritto di libertà di opinione sono stati condannati dal Magistero. Ma negli ultimi magisteri pontifici, a partire almeno da Giovanni XXIII, ma anche prima, da Pio XII, sono stati affermati. Allora, a chi diamo retta? Quelli di prima o quelli dopo? Non è così immediato che il parlare del Magistero costituisca un atto definitivo per la verità delle cose. Ma c'è una ragione teologica che giustifica, la prudenza. Non dico che dobbiamo sbarazzarci del Magistero, non dobbiamo avere fiducia. Ed è che se è vero che la Chiesa è retta dallo Spirito, lo Spirito soffia dove vuole. Non necessariamente, solo e sempre sul Magistero. Nel caso dei profeti, ha soffiato sui profeti, non sui sommi sacerdoti del tempo. Allora, se lo spirito nel cristianesimo è una convinzione radicata e radicale, perché è iniziale, originale, Pentecoste, se lo spirito dato a tutti, così dice Pietro, è esattamente ciò che distingue gli ultimi tempi, quindi i tempi della fede cristiana, da quelli precedenti, vuol dire che lo Spirito può parlare tramite tutti. E quindi, almeno teoricamente, si può dare il caso che un credente semplice, addirittura ignorante di teologia, sia in grado di capire, di esprimere la verità meglio che il Magistero. Perché la verità non è data dal ruolo, mai, ma dalla disponibilità allo Spirito. Allora può ancora darsi che ci siano dei, chiamateli profeti, chiamateli come volete, che contestano anche il Magistero. Non è detto a prima vista che abbiano ragione, ma non è detto che abbiano torto. Proprio perché non è risolvibile in un senso univoco e il discorso degli errori del magistero, di prese di posizioni ufficiali e magisteriali nella storia della Chiesa, né soprattutto teologicamente del fatto che lo Spirito scende su tutti, è patrimonio della comunità intera. E quindi ci può essere in qualche caso, in qualche situazione, una divergenza, e che il riconoscimento avvenga più avanti. È molto difficile, anche per rifarmi l'ultima domanda, è molto difficile sia nella vita dei profeti di allora che oggi dire chi è il vero profeta. Sono convinto che non si può fare il doppio gioco, vale a dire un profeta rompe le scatole, ma non tutti quelli che rompono le scatole sono profeti, no? Questo pare evidente, perché non c'è un rapporto di bilateralità tra i due aspetti. Però è certo che è un problema teologico di non poca rilevanza questo. È certo che noi siamo stati abituati fino a Pio XII e poi con un po' di lasso di tempo ripreso in un certo modo più che dai papi, dai papisti, che non è la stessa cosa, a dare al magistero un ruolo che nella storia della Chiesa non ha mai avuto, non ha sempre avuto in questo modo. Ci sono anche lì periodi storici dove ci sono stati uomini e donne, magari poi fatti santi, che si sono opposti al magistero. Volete un nome per tutti? Leggete la vita di San Filippo Neri e vedrete che lui si è opposto. Però lui è diventato santo, il Papa a cui si è opposto no. Allora, non è così facile da dire siccome è Papa, siccome è Vescovo, siccome è Cardinale, siccome è Prete, allora ha. Non è detto, può darsi, ma può anche non darsi. Ed è chiaro che la risposta probabilmente viene molto tempo dopo, non siamo in grado noi sul momento di fare la valutazione di chi aveva ragione, lo si scopre come è capitato per i profeti. Questi profeti sono profeti della tradizione, credo che al loro tempo non fossero molto in auge, fossero molto pensati come profeti, quindi abbiamo un po' di problemi che non sono così semplici e non ci lasciano dare risposte precise. Dopo Gesù, certo, Gesù per noi è il profeta massimo, profeta insuperabile. Ce ne sono stati, almeno se diamo retta a San Paolo, perché dice che nella Chiesa ci sono apostoli, profeti e maestri. Quando fa, adesso non so andarvi a trovare il passo, ma quando fa l'elenco, diciamo, dei ministeri che ci sono all'interno della Chiesa, nomina sovente i profeti. Il problema è che noi non sappiamo bene, non ci spiega qual era il loro ruolo dentro nella comunità. Ma che dei profeti ci fossero, che esercitassero una forma di profezia, secondo gli studiosi si potrebbe immaginare, andando vicino al vero, in questo modo, e cioè che erano quelle persone capaci di dare interpretazioni attualizzanti alla parola di Dio. Cioè, cosa vuol dire per noi oggi? A che cosa ci porta la parola di Dio ascoltata nell'oggi del nostro tempo? Quindi il profeta come interprete della parola di Dio, no? Di fronte alla comunità. Ma poi direi c'è un passo ulteriore nel Nuovo Testamento, perché San Pietro dice che tutti siamo profeti, esattamente a partire dal fatto che tutti abbiamo lo Spirito e quindi tutti siamo profeti, vale a dire tutti siamo messi in grado di annunciare il Vangelo con le sue esigenze. che la profezia ha a che fare con la parola, no? Di annunciare il Vangelo e di annunciarlo in quella forma non troppo addomesticata a cui noi siamo abituati, no? Annunciare il Vangelo con le sue esigenze. Questo è un compito che non è più di qualcuno, e forse per questo lentamente le specifiche figure di profeti spariscono, perché questo titolo viene dato al popolo intero. Noi siamo un popolo sacerdotale, profetico e regale, così dice San Pietro. Quindi la comunità cristiana ha queste tre caratteristiche: sacerdotale, e la liturgia ce lo ricorda ancora, nei canoni 2 o 3 si parla di offrire questo servizio sacerdotale, ma non sta parlando del prete, sta parlando della comunità cristiana che sta offrendo un servizio sacerdotale. E così pure, per quanto riguarda il profetico e il regale, è la comunità nel suo insieme che è portatrice di queste qualità, di questa titolatura. Quindi il cristianesimo, direi, ha fatto un passo ancora più avanti rispetto a figure singole che non sono però mai riconoscibili subito. Non le riconosciamo più, facciamo fatica a riconoscere le figure dei profeti, le figure profetiche dentro la Chiesa, no? Facciamo fatica per mille ragioni, perché appunto non è sempre facile distinguere se uno è investito da Dio, se si è autoinvestito, se si è autoproclamato profeta, se fa il profeta a nome proprio, se fa il rompiscatole per carattere invece che per missione, eccetera, eccetera, no? E soprattutto è difficile sapere, riconoscere, perché la profezia ha sempre una verità futura. Siccome noi non la sappiamo, quella verità futura, è molto difficile soppesare la qualità profetica di certe visioni o di certi interventi. Quindi dobbiamo faticare a riconoscere, a distinguere tra le tante voci quelle che più da vicino ci portano il senso dell'Evangelo, il senso della parola di Dio, quelle che più da vicino, senza mai identificarle. E possono essere tutte. Quindi si va dal Magistero fino all'ultimo credente. Questo non è un discorso completo, perché bisogna aggiungere che il Magistero ha dei ruoli, dei compiti specifici da svolgere, e questi non possono essere negati, naturalmente sempre per essere fedeli all'Evangelo, ma tuttavia non possono essere assolutizzati. Quindi anche qui trovare una via che non neghi, non misconosca, non riduca, ma dall'altra non annulli l'esistenza del popolo cristiano con i suoi doni, e che qualche volta va in parallelo o addirittura in contrapposizione, fa parte della storia della Chiesa, ecco. Chiaro che in quel momento lì diventa difficile per tutti sapere come muoversi. Abbiamo ancora 5 minuti, sì.
Una cosa è un peccato, però se uno si è convinto
Sì, anche questo è un problema di non facile, semplice soluzione. Intanto bisognerebbe ribadire se da parte della fede il Vangelo, Gesù Cristo, è punto fondamentale, punto di partenza, ma anche quello di confronto continuo e perpetuo, dal punto di vista dell'uomo che cosa è fondamentale? Allora noi fino a due o tre secoli fa avremmo risposto come ha risposto lei senza la minima esitazione, cioè la coscienza. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che tutti conosciamo come uno dei più grandi moralisti, eccetera, fatto santo, affermava appunto, ma era in grande compagnia, che la coscienza è suprema anche quando è una coscienza erronea, cioè anche quando sbaglia. Non c'è un gradino superiore di autorità che la coscienza stessa, non c'è, la coscienza è il punto ultimo di arrivo, perché l'atto sia vero e responsabile non può che passare attraverso il filtro della coscienza, altrimenti diventa un atto buono, positivo, ma estrinseco, vale a dire se obbedisco a una norma faccio bene, ma l'atto rimane estrinseco. Se obbedisco attraverso la coscienza, filtro attraverso la coscienza, l'atto diventa pienamente umano e pienamente libero. E Sant'Alfonso dei Liguori diceva che la coscienza è a tal punto l'estremo, supremo tribunale che nessuno ci può entrare, e che è una coscienza da rispettare anche quando è erronea, e non perché la verità come i valori non possono essere imposti in nessun modo, è la coscienza che è chiamata a ricevere. Allora da una parte abbiamo bisogno di avere una coscienza estremamente ricettiva per non andare dietro le nostre convinzioni, senza confronto, senza ascolto, quindi una coscienza estremamente aperta, capace di cogliere, anche di cogliere ciò che immediatamente dice altro, per poter verificare, vagliare, per poter appunto fare sì che diventi il più possibile formata e informata. E quindi questo è dato di fatto, per non confondere appunto la coscienza con è quello che penso, che mi va di fare, e quindi chiudo il rapporto con qualsiasi altra fonte di formazione e informazione e sono tranquillo. L'altro aspetto, che è di nuovo molto dibattuto e che quindi io non mi sento di risolvere in un senso o in un altro, è qualcuno parla di opportunità, qualcun altro parla invece più sostanzialmente di autorevolezza rispetto del Magistero, quindi della Chiesa ufficiale, rispetto a due temi, perché sono, oggi direbbero, liquidi, sono temi non definiti, sono temi in evoluzione, come sono tutti i temi legati alla scienza, quindi anche alla bioetica, e come sono tutti i temi legati alla morale. Solo che noi veniamo da una concezione per cui la morale è un dato costruito e definito una volta per tutte, invece la morale, essendo il costume, si modifica, e quindi non c'è una morale valida 300 anni fa e valida oggi, perché nel frattempo sono cambiati i criteri di valutazione, gli schemi mentali, le culture, ma sono cambiati le gerarchie di valori. La nostra gerarchia di valore oggi non è quella di 300 anni fa, per cui la morale di conseguenza non segue il mutamento delle gerarchie di valori e quindi dà più importanza a una cosa piuttosto che un'altra, no? E quindi fa sì che una cosa abbia più peso che un'altra, diventi più importante che un'altra. E la seconda è appunto quella della scienza, perché non c'è niente di più insicuro della scienza. La scienza è peggio ancora, perché ciò che dice oggi domani lo nega. Perché? Perché ha trovato altro. Ciò che la scoperta di oggi domani è largamente, lungamente superata e non vale più quella di ieri. E come fai a stabilire un criterio fisso dentro una realtà così mobile? Allora bisognerebbe entrare in una prospettiva dinamica della etica che diventa capace di seguire, di mantenere dei criteri fermi, ma di seguire nello stesso tempo le trasformazioni che intanto avvengono lo stesso, le trasformazioni. Non pensiamo mica, perché noi affermiamo il contrario, che le trasformazioni non avvengono. Trasformazioni avvengono. Non è che la gente, perché è credente, smette di essere convinta che certe strade sono più corrette o più adeguate di altre. No, alla fine l'unico svantaggio, alla fine abbiamo solo svantaggi in una concezione di questo fissista, ed è lo svantaggio che si sta già verificando, anche se qui ci sono pericoli dall'altra parte, che non abbiamo il tempo ma vi accenno almeno, è il pericolo, dicevo, di avere un popolo di Dio che si è fatto una sua opinione, visione delle cose, una gerarchia che se ne è fatta un'altra e ognuno va per la sua strada. Questo è il peggio che possa capitare, ma è quello che sta capitando. E non è tutto qui, ripeto, ci sarebbero altre osservazioni, ma intanto è un po' tentato solo di fare, come dire, di descrivere la situazione così com'è, con le problematiche che nascono, che ci sono e che vengono dibattute. Trovare una soluzione in mezzo a questi difficili passaggi, forse abbiamo ancora bisogno di pensare, di studiare, di approfondire, di dibattere, di cercare, poi forse qualche soluzione la troveremo. Ma certo ritornare al primato del Vangelo da una parte, della coscienza dell'altro, al cui servizio ci sta il Magistero, che non si sostituisce né all'uno né all'altro, questo credo sia un compito, un dovere, no? Perché ce lo dice il Concilio, che il Magistero non è al di sopra della parola di Dio, è al servizio. Però, non i papi, non sono loro, è l'entourage che tenta sempre di esagerare l'importazione, l'importanza delle cose. Sono i papisti, no? Chi è più papa del papa, che tenta di corazzare di enormi autorità intoccabili le figure e gli interventi dei padri. A mio parere bisogna ripensarli tenendo conto di quelle indicazioni di cui ho fatto cenno prima. Bene, riprenderemo il martedì prossimo, 2 novembre, passando il Nuovo Testamento, sul Vangelo.
Bene, e possiamo lasciarci con l'impegno magari di leggerci il profeta Ezechiele o Isaia, così si familiarizza un po', lo si legge in continuazione, così dall'inizio alla fine, vista che alcune cose magari ci tocchino in modo particolare, suscitino anche dentro di noi degli interrogativi, dei cambiamenti di vita, perché a questo servono i profeti. E ci vediamo il 2 novembre, anche se è il giorno dei morti, intanto la messa qui ce l'abbiamo alle 8, per le 9 è tutto già finito, e ricordo
così che le parole taglienti dei profeti ascoltate in questa sera ci pongono di fronte alla realtà dei poveri, la giustizia. Pertanto, come ho detto il martedì scorso, ci ricordiamo di dare così un contributo per la mensa dei poveri. Questi nostri incontri sfruttiamo anche per far nascere dentro di noi questo impegno di condivisione, di solidarietà. Don Giovanni ha fatto stampare queste immagini una preghiera di Ilario di Poitiers, ce l'ha portata questa sera, quindi ce l'hanno già in mano, chi non ce l'ha può ritirarla uscendo, e concludiamo appunto questo nostro incontro con questa preghiera che facciamo adesso. Ci alziamo in piedi. La sapienza per capire. Nella mia ignoranza mi rivolgo a te. Studierò con passione le parole dei tuoi profeti, le parole dei tuoi apostoli. Busserò a tutte le porte per aprire la mia intelligenza. È solo tuo potere concedere quel che ti chiedo, farmi trovare quel che cerco, aprire dove busso. Lo studio della tua parola mi porta alla conoscenza. La docilità nella fede mi porta oltre le mie risorse. Anima questo timido inizio, donami lo spirito che hai dato a profeti e apostoli, perché anch'io possa comprendere il senso autentico delle loro parole. Dopo ho intenzione di parlare a tutti di te. Ecco, ringraziamo Don Giovanni perché ci fa dono, ricordo anche di questi nostri incontri. Buon rientro a casa a tutti e buonanotte.